Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo passato di nuovo Gesù all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. Si recò da lui uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregava con insistenza: «La mia figlioletta è agli estremi, vieni a imporle le mani perché sia guarita e viva». Gesù andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che da 12 anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando, udito parlare Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e gli toccò il mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male. Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi mi ha toccato il mantello?». I discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che ti si stringe attorno e dici: chi mi ha toccato?». Egli intanto guardava intorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne. Gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Gesù rispose: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male». Mentre ancora parlava, dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, continua solo ad aver fede». E non permise ad alcuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e che urlava. Entrato disse loro: «Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». Ed essi lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della fanciulla e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Presa la mano della bambina, le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. Aveva 12 anni. Essi furono presi da grande stupore. Gesù raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e ordinò di darle da mangiare. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Un versetto come questo, tratto dal libro della Sapienza, che adesso vi rileggo, ci dovrebbe cambiare la vita, quantomeno la vita spirituale e quello che noi pensiamo di Dio e anche un po' di tutto il resto. Parlando di Dio, l'autore del libro della Sapienza scrive: «Egli infatti ha creato tutto per l'esistenza. Le creature del mondo sono sane. In esse non c'è veleno di morte. Né gli inferi regnano sulla terra, perché la giustizia è immortale». Le creature del mondo sono sane. Lui ha creato tutto per l'esistenza, in loro non c'è veleno di morte. Né gli inferi regnano sulla terra. Abbiamo qualche tonnellata di biblioteche da mandare al rogo immediatamente. Sulla giustizia di Dio, sulla sua vendetta, sui sensi di colpa, sul peccato originale, le creature sono sane. E questa è parola di Dio. L'altra no. Chi interpreta gli uomini e le donne come costitutivamente malati, soprattutto nello spirito, non dice la parola di Dio. E se è un uomo, stavo per dire una donna, ma non è possibile dal punto di vista del magistero, e se è un uomo, quindi pensiamoci bene noi maschi, e se è un uomo di chiesa, sta mentendo. Lo ripeto, ha creato tutto per l'esistenza, le creature del mondo sono sane, non c'è veleno di morte e gli inferi non regnano sulla terra, perché la giustizia di Dio è immortale. Non è molto bello che un monaco da Lambone dica ho una tentazione, ma io lo dico, avrei la tentazione di finire la predica qui. Cosa dite, facciamo così? Forse, guardate, basterebbe questo, perché se veramente la parola, solo che non lo faccio, qualcosa di più me la sento di dirlo. Ho visto però eravate un po' contenti, se finivamo subito. ma qualche parola in più la diciamo. La diciamo perché non è possibile. Non è possibile che in nome di Gesù noi abbiamo immaginato un altro mondo. Un'altra religione, un'altra chiesa e un altro modo di starci in questo mondo, in questa religione, in questa chiesa. Non è possibile. E questo, attenzione, ha capito l'autore dell'Antico Testamento. Vi ricordo che la Sapienza è Antico Testamento, Gesù non c'è ancora. Quindi è nella coscienza di Israele, nostro padre, madre, nella fede, che c'è questa convinzione. Ecco perché quella donna del Vangelo, ecco perché valeva la pena dire qualche parola in più, ecco perché quella donna del Vangelo, che non ne può più, e non so se avete ascoltato quell'espressione, aveva sofferto, non so, il paradosso, aveva sofferto non perché stava male, aveva sofferto per l'opera dei medici. E guardate, non è che perché non fossero dei grandi medici, probabilmente, aveva sofferto perché a volte c'è un modo di essere medici, nel corpo, ma soprattutto nello spirito, che invece che guarire le malattie, le accentua. Vi ricordate il Vangelo di Giovanni, quando di fronte al cieco domandano, ma chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché gli sia successo questo? E Gesù risponde, ma né l'uno né gli altri. Questa malattia è per la gloria di Dio, per mostrare quanto sia potente e quanto chi crede di vedere, questa è la fine del capitolo 9 di Giovanni, chi crede di vedere non vede proprio niente. E chi ha l'umiltà di dire che non vede, vede. Allora questa donna, sono 12 anni che sta soffrendo, un numero biblico importante, 12 come le tribù di Israele. Questo popolo è un tempo infinito che sta soffrendo e non sa più come uscirne e perde vita ogni giorno. Il sangue è la vita per gli ebrei. E una donna che perde sangue è Israele che perde vita da un tempo immemorabile. Non sa più che fare, perché i medici hanno aggravato la malattia. Hanno aggravato la malattia certi capi del popolo, certi scribi, certi farisei. Ma arriviamo fino a noi. Hanno aggravato la malattia anche uomini, anche stavolta solo uomini, bisogna dire, uomini che hanno continuato a dire al popolo cristiano che era colpevole di qualcosa e che il centro della vita cristiana era emendarsi, senza dimenticare che la giustizia di Dio consiste nell'emendare in anticipo chiunque. E non si è salvi solo se la salvezza gratuita non viene accettata. San Martin Lutero questo l'aveva capito. Guardate, chi mi conosce sa che non uso molto facilmente la parola san, di solito la tolgo. Uomini e donne di Dio, come dicono i nostri padri agiografi. Ma Martin Lutero oggi glielo voglio dire. San Martin Lutero, che ci ha indicato questa consapevolezza, ma mica se l'è inventata. Le creature del mondo sono sane. Ogni spiritualità deve ripartire da qui. E allora quella donna del Vangelo, dopo 12 anni, rappresenta un popolo, rappresenta un mondo. Se sono 12 anni che perde sangue, vuol dire che sono 12 anni che non può dare la vita. Un popolo, una chiesa, un mondo che si guarda allo specchio e non riesce più a vedere un futuro. Sto parlando contemporaneamente di questo brano evangelico e della cronaca dei nostri giorni. Un mondo, religioni, chiese, che non riescono a vedere il futuro perché perdono sangue, quindi non possono generare. Però la donna lo sa. La donna lo sa perché non riesce a generare, ma è strutturalmente lei che genera. E allora che cosa fa? Va verso dove vede vita e tocca la frangia del mantello di Gesù, ascolta quella parola, la frangia del profeta, del predicatore, la tocca, perché la parola non bisogna solo ascoltarla, bisogna toccarla, prenderla in mano, impossessarsene. Guardate, quando stiamo troppo tempo, tutti noi cristiani, tutti, senza prendere in mano, al di fuori, guardate, di questa celebrazione in cui ci ritroviamo, che è importante, perché ci lega nella comunità, ma quando passiamo troppo tempo a non sfogliare un Vangelo e a non aspettare che ci dica qualcosa perché il predicatore lo dice da lambone, bella forza c'ha il microfono. No, il microfono del cuore personale che amplifica riconoscendo nelle parole dei Vangeli quello che lui sta vivendo. Se noi nella nostra stanza, nella nostra camera, come dice Gesù nel Vangelo di Matteo nel discorso della montagna, nella nostra cella, per dirlo con linguaggio di noi monaci, non prendiamo in mano di tanto in tanto quella parola lì, noi continueremo a perdere sangue e a non essere vitali e soprattutto non essere generatori. Poi non capiamo che cosa ci succede, ma la forza della vita che c'è in ciascuno prima o poi ci deve portare lì. Non possiamo stare senza parola, anche singolarmente. Noi cristiani, soprattutto cattolici, non abbiamo ancora ripreso questa santa abitudine. Riprendere in mano la parola e capire che cosa dice, non a noi, che è già importante e quello lo vediamo insieme, a me Gianni, che cosa dice quella parola? Non, attenzione, a me Gianni cosa dice quella parola nel senso che cosa ci capisco io, no, che cosa quella parola dice a me, perché mi ha convocato alla lettura e ha voluto essere capita dal mio cuore. Ecco, quella donna ha capito questo, che doveva andare a ritoccare la frangia del mantello, che è la bellissima immagine per l'ascolto della parola. E allora cosa succede? Che quando tocchi tu, e non stai sempre ad aspettare che siano gli altri, i medici, a toccarti in modo indiretto, in fondo, perché la parola ti deve toccare in forma diretta. Quando tocchi tu, allora quella vita che pian piano, inesorabilmente, senza che tu te ne accorga, esce da te, finisce di uscire da te e ti rimane dentro e si rigenera e ricominci a vivere e ricominci a respirare. Ma è vero con la parola di Dio, ma è vero con le relazioni interpersonali. Quando le riprendiamo in mano veramente, la vita si rigenera in continuazione in noi. E il flusso di sangue con il quale lentamente stiamo morendo si ferma. 12 anni. C'è un aspetto molto interessante in questo testo che qualche esegeta ha sottolineato. 12 anni di perdita di sangue e 12 anni aveva la figlia di Gairo. Probabilmente qualcuno interpreta che quella donna era la madre della figlia di Gairo e la soffocava a tal punto da non lasciarla vivere e stava morendo. Quando veramente la lascia libera, vive lei e vive la figlia, un'interpretazione bellissima. Chi è madre e padre fra di voi, faccia il suo. Ma siccome tutti siamo padre, madre, gli uni degli altri nella fede, facciamo tutti il nostro. E pensiamo quanto abbiamo il coraggio di tornare a vivere e di lasciar vivere. Vivi e lascia vivere non è mica solo un proverbio, è una grande sapienza. E tutto questo lo comprendiamo se in bocca a Dio, nella testa di Dio, non mettiamo le parole di chiusura che abbiamo nella nostra testa e nelle nostre bocche. Comprendiamo così Marco 5. Se leggiamo bene, Sapienza 1. E come figli di Israele, figli della Chiesa e figli di Gesù di Nazareth, ripartiamo da questo. Ha creato tutto per l'esistenza. Le creature del mondo sono sane, in esse non c'è veleno di morte, negli inferi regnano sulla terra. Tutto quello che non corrisponde a questa cosa qua non ha a che fare con Dio. Ha a che fare con quella parte di noi che si vuole dividere da Lui, che separa, divide, è l'immagine del diavolo, che non ha le corna, è il diavolo come divisore, ma è interno a noi, non è fuori di noi, e allora non gli dobbiamo lasciare spazio, e ciò che divide non deve far parte del nostro cuore, perché allora il nostro cuore non ha ascoltato la parola di chi invece unisce. Teniamoci queste parole della sapienza nel cuore, perché diventino anche parole, prima di parole pensieri, e dopo le parole gesti. E allora forse si ricomincia a camminare sulla via dell'amore.